Matteo capitolo 8, versetti 14 e 15. Poi Gesù, sei con noi. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo, a servire Gesù. Finita la lettura, la prima. Hai fatto caso? Abbiamo letto che Gesù è entrato in casa di Pietro, di Simone, vide la suocera che stava male, che era affetta da febbre. Quindi il primo accento è su quello che Gesù vede. Gesù vede quella donna. Gesù vede la situazione della suocera di Pietro. Il Signore è attento a quello che vivi. Ci credi? Il Signore nota come stai. Il Signore è interessato al tuo stato mentale, alla tua condizione spirituale, al tuo stato di salute. Al Signore interessa come stai. Entrando, Gesù si focalizza su quella donna provata, su quella donna malata. E io vorrei sottolineare soprattutto questo aspetto stamattina, che gli occhi del Signore si posano su di te e sulla tua necessità. Il Signore non è distratto, ti sta guardando, sa quello che stai pensando, sa quello che stai provando, sa, il Signore conosce la situazione che stai vivendo. Gesù nota quella donna, si sofferma, le si avvicina, le tocca la mano o la prende per mano, come dice il Vangelo di Marco. E il Signore guarisce quella donna all'istante. Il Signore ancora oggi può guarire all'istante. Il Signore è ancora oggi esperto in miracoli. Amen. Il Signore vede tutto di te, conosce il tuo cuore. Ti ricordi il passo del pruno ardente quando il Signore parla a Mosè, convocandolo, chiamandolo? Il Signore parla a Mosè per affidargli la missione di recarsi in Egitto, di essere suo strumento. Il Signore dice: Mosè, io ho visto. Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, conosco i suoi affanni, le sofferenze che gli procurano i suoi oppressori e io sono sceso per liberarlo. Ho visto, conosco, sono sceso per agire. Gloria a Dio. Sento battere il cuore di Dio ogni volta che leggo quel brano in Esodo. Il Signore sa tutto di te e farà tutto per aiutarti. Colui che ha formato l'occhio forse non vede? Salmo 94, versetto 9. Dio mi ha creato gli occhi, non vede? Sì, il Signore vede e mi sta guardando e conosce quello che sto vivendo. Quindi la prima cosa che mi colpisce di questa narrazione ispirata è l'attenzione del Signore che si posa sulla suocera di Pietro, sulla mamma della moglie dell'apostolo Pietro, che evidentemente era sposato, logico. Perciò i servitori di Dio si sposano. Perché il nostro illustre collega, apostolo Pietro, era sposato. E quindi il divieto di sposarsi è antibiblico, l'ho detto, perché lo dice la Bibbia. Seconda angolazione, seconda prospettiva. È il punto di vista di Simone e dei discepoli. E così riflettiamo sulla preghiera. Prima abbiamo riflettuto sulla cura che il Signore ha verso di noi, l'amore di Dio verso di noi e come il Signore si soffermi sulle nostre necessità anche fisiche. Adesso spostiamo l'attenzione sulla preghiera. Leggiamo insieme. Seconda lettura, stesso miracolo. Leggiamo dal Vangelo secondo Marco. dove è scritto, appena usciti dalla sinagoga, che era lì vicino, a Capernaum, pochi metri, per chi c'è stato, appena usciti dalla sinagoga andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi, pronuncia tu questo avverbio di tempo, subito, essi subito gliene parlarono a Gesù della situazione. E Gesù, avvicinatosi, la prese per la mano, la fece alzare, la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Doveva essere vicino la sinagoga dalla casa di Simone, detto Pietro. Non è una certezza assoluta, però per chi visita il sito archeologico di Capernaum c'è il luogo certo della sinagoga, c'è il luogo presunto dell'abitazione di Simone e di Andrea, ma comunque sia, si trattava di un villaggio. La distanza doveva essere poca, al di là dei luoghi e dei siti archeologici certi o probabili. Ma mi colpiva anche questo, che Simone, i discepoli, subito, cioè immediatamente, senza attendere, subito, i discepoli parlano a Gesù di questa condizione, di una donna, di una familiare febbricitante. Mi sono chiesto, ma quanto tempo passa da quando io ho davanti un problema, una situazione più grande di me, che non riesco a risolvere, è il momento in cui ne farò oggetto di preghiera? Quanto tempo passa dalla rilevazione del problema all'elevazione della preghiera? Dico prima a me, come i discepoli, subito rivolgiamoci al Signore. Amen. No, non fare passare troppo tempo, non aspettare. Se c'è qualcosa che tu chiami problema, fai l'esperienza di qualcosa che la Bibbia chiama preghiera. Se c'è un problema, ci dovrebbe essere sempre una preghiera correlata, connessa. Signore, aiutami a non dimenticarlo. La preghiera dei discepoli. Gesù, c'è un problema. Stiamo arrivando a casa, o non so se glielo dissero una volta entrati a casa. Signore, c'è un problema. Mia suocera, la mamma di Simone e Andrea, non sta bene. È a letto con la febbre. Fai qualcosa. Signore, fai qualcosa. Chiedilo a Dio stamattina. Signore, fai qualcosa in quella situazione. Quello che tu sai, che tu conosci, Signore, che sto vivendo, che mi sta mettendo in difficoltà. Signore, tu puoi fare qualcosa. Anzi, Signore, tu puoi fare ogni cosa. Amen. La preghiera, subito gliene parlarono. Luca riferisce, lo pregarono per lei. L'elemento della preghiera. Non persero tempo. Pregarono. Parla a Dio del tuo problema familiare. Parla a Dio della tua crisi personale. Parla a Dio del tuo disturbo fisico. Parla a Dio della tua necessità. A volte non siamo onesti con noi stessi e neanche con gli altri. Come stai? Tutto bene. Problemi? No, tutto a posto. A volte temporeggiamo perché pensiamo di risolvere noi da soli i problemi, a volte immensi. Ma il Signore ci ricorda stamattina che è importante coinvolgerlo. Coinvolgi il Signore, non pensare di fare tutto da te, affidati a Dio. Dio è più grande di te, Dio ha le spalle più forti, più larghe delle tue. Il Signore sia la nostra principale risorsa, il nostro rifugio, il nostro Dio. Ricorda, Dio è il Dio dei miracoli. Quando chiedi a Dio un miracolo, perché tale è la situazione, non stai chiedendo a Dio qualcosa che lo metterà in crisi, perché Dio è l'onnipotente. Amen. Quindi la seconda prospettiva è quella della preghiera. L'amore che Dio ha verso di noi, il primo aspetto. Il secondo, la necessità di pregare Dio, parlandogli dei nostri bisogni. La terza prospettiva che ci offre il Vangelo di Luca è quella della riconoscenza. Ed è il punto di vista della donna, della suocera di Pietro. Leggiamo nel Vangelo di Luca. Poi, alzatosi, uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata, nota, il dottor Luca. Luca era un medico cristiano. Qui c'è una diagnosi. Per Matteo, che faceva l'esattore delle tasse, per Marco, che non so che lavoro facesse, bastava mettere, era a letto con la febbre. Dottor Luca, invece, dice, la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Quindi qui abbiamo il valore della riconoscenza. Sappiamo che non era una banale febbre quella della suocera di Pietro. Doveva essere una febbre molto alta quella che affliggeva questa donna. Immaginiamo poi all'epoca, senza antipiretici, senza altri farmaci che possono aiutarci quando abbiamo la febbre molto alta. Immagina questa donna come potesse essere debilitata, debole, stanca. Il bisogno che c'era allora di aiuto domestico, che era affidato in gran parte alle donne, perché gli uomini poi in una Capernaum, in una comitiva di pescatori, gli uomini andavano a pescare di mattina presto, prendevano il largo nel lago di Galilea, e quindi immaginiamo anche questa donna come doveva sentirsi un peso a casa, una donna di una certa età, l'anziana di famiglia, bloccata a letto con la febbre, senza poter lavorare in casa, dare aiuto alla famiglia, alle famiglie numerose di allora. Quindi c'è un grande problema, una grande febbre, e c'è poi la riconoscenza soprattutto di questa donna che si alza e si mette a servire Gesù. Prima bloccata a letto, guarita all'istante dal Signore, la febbre che lascia istantaneamente questa donna, e quella donna in quel momento, appena guarita, ristabilita, comincia a servire Gesù e i suoi discepoli. Signore, aiutami a non far sbiadire dentro di me il valore della riconoscenza. Voglio ricordarmi, Signore, della mia condizione prima e di quello che tu hai fatto. Pensiamo così riguardo alla salvezza. Il più grande miracolo, la più grande guarigione che il Signore abbia compiuto nella nostra vita, penso che siamo tutti d'accordo, no? Il più grande miracolo, la più grande guarigione è stata la salvezza dell'anima, il perdono dei nostri peccati. Ma vogliamo anche avere questa attitudine della suocera di Pietro quando si tratta di qualunque altra risposta di Dio: grazia, segno d'amore, risposta divina dal cielo che il Signore ci ha accordato. Come questa donna, anche noi vogliamo servire Gesù. Signore, tu mi hai fatto del bene e io ti voglio dire grazie attraverso la mia disponibilità. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Pensi di essere talmente umile da dire no, io non posso fare niente, non so fare niente. C'è qualcosa che ognuno di noi può fare e può riuscire a fare con l'aiuto di Dio per mostrargli riconoscenza. Chiunque tu sia, sorella, fratello in Cristo, qualunque sia il tuo titolo di studio, qualsiasi siano i tuoi doni naturali, le tue capacità innate o i doni spirituali, soprannaturali, c'è qualcosa che possiamo fare per Gesù. E quindi, come quella donna, alziamoci e mettiamoci a sua disposizione. Qualunque cosa possiamo fare, vogliamo avere questa attitudine di servizio. Non un'attitudine servile, perché l'attitudine servile ci farà prostrare davanti alle persone, diventando lo straccio, il mocio di tutti. Non è servilismo, non è perdere la nostra dignità per cercare di piacere ad altri, ma è servizio, che è un'altra cosa, l'attitudine del servizio. Vivere per mostrare gratitudine al nostro Signore, a chi ha avuto riguardo a noi e ci ha amato come nessun altro, amen. Ma l'attitudine di servizio anche a livello orizzontale, cercando di servire, di aiutare, di essere utile, chi può aver bisogno della nostra disponibilità. Tre aspetti di un miracolo. In questo miracolo, per favore, vedi l'interesse e l'amore di Dio nei tuoi confronti. In questo miracolo, per favore, ricorda il valore della preghiera. Subito gliene parlarono. In questo miracolo, ricorda quale nobiltà ci sia nel servire Cristo, nel servire i suoi discepoli, nel servire la tua famiglia, nel servire chi è nel raggio della tua azione o nel raggio del bene che tu puoi fare, perché si può fare del bene persino a distanza, oggi più che mai. Vogliamo essere benefattori, agenti del bene, perché servitori di Dio, che è benedetto in eterno. Ci alziamo in piedi, per favore, preghiamo insieme. Gloria a te, Gesù. Se c'è un canto che il gruppo intanto ha maturato nel proprio cuore, mentre Dio ci stava parlando nella predicazione, tra poco cantiamo un canto. Adesso vogliamo solamente dire grazie Signore per la tua parola, e grazie perché non è soltanto la narrazione di un miracolo verificatosi 20 secoli fa, ma Signore grazie perché tu eri, sei e sarai ancora il Dio dei miracoli, il nostro Salvatore, colui che ci aiuta quando non abbiamo chi chiamare, non sappiamo a chi rivolgerci. Grazie Signore perché tu ci sei e sei pronto a intervenire in nostro favore. Signore, ti prego per ogni persona, ogni singola persona, ogni coppia, ogni famiglia, ogni ascoltatore stamattina qui o a distanza online. Signore, fa che la storia, la narrazione di questo miracolo realmente accaduto, non è una leggenda. Signore, fa che questa testimonianza ci aiuti a nutrire una fede concreta in te, per vedere il miracolo accadere anche nella nostra vita, secondo la tua volontà. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.